Apriamo le nostre Bibbie al libro di Luca, al capitolo 9, Luca 9, versetti da 10 a 17. Luca 9, 10 a 17. Gli apostoli ritornarono e raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatte. Ed egli li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono. Ed egli li accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva quelli che avevano bisogno di guarigione. Ora il giorno cominciava a declinare e i dodici, avvicinatisi, gli dissero: lascia andare la folla perché se ne vada per i villaggi e per le campagne vicine per trovarvi cena e alloggio, perché siamo in un luogo deserto. Ma egli rispose: date loro voi da mangiare. Ed essi obiettarono: noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare dei viveri per tutta questa gente, perché c'erano 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di una cinquantina. E così li fecero accomodare tutti. Poi Gesù prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò lo sguardo al cielo e li benedisse. Li spezzò e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla gente. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi avanzati si portarono via 12 ceste. Quello che abbiamo letto è il resoconto di uno dei miracoli più conosciuti compiuti da Gesù mentre era su questa terra. Anche persone che non sono abituate a leggere la Bibbia o che non conoscono la Bibbia a fondo conoscono alcuni particolari di questo evento. Si sente parlare della moltiplicazione dei pani o anche di 5 pani e 2 pesci. Ma il fatto che questo miracolo sia conosciuto a tante persone ci deve anche stimolare a capire e a comprendere cosa poi il Signore ci vuole insegnare. A prima vista questo racconto è semplice, e in effetti lo è. Aiuta anche la comprensione di questo evento il fatto che lo troviamo in tutti e 4 i Vangeli. E questo non è comune, il fatto che un evento sia raccontato in tutti e 4 i Vangeli. E troviamo anche particolari che sono ripetuti nel racconto di tutti e 4 i Vangeli. E da ogni Vangelo possiamo raccogliere delle informazioni che arricchiscono la comprensione di questo testo, ci danno un'informazione più completa. Non ci sono fra i 4 Vangeli differenze nel racconto di questo evento, ma, come abbiamo detto, piuttosto degli arricchimenti. Abbiamo detto che il racconto di per sé è semplice, però vogliamo ad ogni modo prestare attenzione a quello che ci viene detto per trarre qualche insegnamento utile per noi oggi. Quindi vediamo questo evento della moltiplicazione dei pani. Una prima considerazione la facciamo guardando i fatti, vediamo l'esposizione dei fatti. Come abbiamo già ricordato, tutti e 4 i Vangeli riportano l'episodio e tutti e 4 i Vangeli riportano alcuni degli stessi particolari, fra cui la quantità del cibo da cui parte il miracolo, e cioè tutti e 4 i Vangeli parlano di 5 pani e 2 pesci. Tutti e 4 i Vangeli ricordano che al termine della distribuzione siano state raccolte 12 ceste. E tutti e 4 i Vangeli riportano il numero degli uomini che sono stati nutriti, e cioè 5.000. Se l'evento inoltre viene scritto da tutti e 4 gli evangelisti, che ricordiamo hanno scritto il testo nell'arco di una cinquantina di anni, perché Matteo e Marco hanno cominciato fra il 35 e il 40, Giovanni scriverà intorno all'85-90 d.C., significa che questo evento è stato veramente importante. Fra i 4 evangelisti abbiamo Matteo e Giovanni, che in quell'evento erano presenti, anzi, sono di quelli che hanno distribuito e raccolto le ceste, ma anche Marco e Luca, che hanno raccolto le testimonianze oculari di chi era presente, hanno riportato questo episodio, perché evidentemente è stato qualcosa di molto, molto particolare, che è stato ricordato nell'arco dei decenni. Volendo ripetere velocemente i fatti narrati, vediamo che Gesù, all'inizio del testo, lo abbiamo letto, invita i discepoli a venire in disparte dopo il loro ritorno dalla missione, perché vuole che si prendano un tempo di riposo. Il Vangelo di Luca è l'unico che riporta la città presso cui si recano, e che è Betsaida. Betsaida si trova sulla riva del mare di Galilea, a nord-est, ed è alla base di quelle che poi diventano le alture del Golan. Chi segue i fatti odierni che riguardano Israele e le guerre che sta affrontando sa cosa sono le alture del Golan. Ecco, Betsaida è proprio lì sotto, ed era anche, dal Vangelo di Giovanni sappiamo, era la città di Filippo e di Andrea e Simon Pietro. Mentre Gesù e i discepoli si recano verso questo luogo in barca, la folla vede la barca nel lago che va verso Betsaida e si muove via terra e raggiunge lo stesso luogo via terra. Gesù vede la folla, mosso dal suo amore e compassione, si mette a insegnare e guarisce i malati. Poi si appresta a nutrire la folla con la collaborazione dei discepoli, che si occuperanno di fare sistemare in modo ordinato le persone, si occuperanno di portare il cibo e poi di raccogliere gli avanzi. Questi sono i fatti, così come vengono narrati. Sono fatti semplici da capire. Vogliamo però ora esaminare alcuni aspetti che seguono al miracolo che ci viene raccontato, che sono legati a questo miracolo. Un primo aspetto che vogliamo considerare è la reazione della folla. La reazione della folla. Abbiamo detto che migliaia di persone, viene detto 5.000 uomini, ma poi c'erano anche le donne e i bambini, beneficiano di questo miracolo di Gesù. Ma quanti di questi hanno capito chi era Gesù? Migliaia di persone beneficiano di un grande miracolo che serve, alla fin fine, a riempire la pancia per una sera. Rischia di non ottenere nessun altro risultato. Riflettiamo. Gesù ha dedicato tempo a insegnare, a guarire i malati e a dare da mangiare a migliaia di persone. E nonostante questo, le persone, o la maggioranza di queste persone, non credono, non sembrano prestare l'attenzione dovuta. Addirittura il testo di Giovanni, che riporta questo evento, precisa che subito dopo questo miracolo Gesù dovrà separarsi dalla folla. È scritto: Gesù quindi, sapendo che stavano per venire a rapirlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Per la folla, avere trovato qualcuno che permette di non faticare, di non andare a lavorare per avere qualcosa da mangiare, era l'ideale. Ma è anche un modo chiaro per dichiarare che non avevano capito niente di chi era il Messia e qual era il compito che il Messia era venuto a compiere. Non hanno capito cos'era il Messia, la persona e l'opera del Messia che aspettavano. Loro lo aspettavano per convenienza e forse in questo momento erano anche disposti a riconoscere in Gesù di Nazareth il Messia, perché gli dava da mangiare senza dover lavorare. Ma ricordiamo che Gesù non è venuto su questa terra per essere un guaritore di successo o una persona che fa miracoli eclatanti. Gesù è venuto su questa terra per compiere l'opera di salvezza che il Padre aveva pensato, per ristabilire la piena comunione fra l'Iddio tre volte santo e la creatura ribelle e peccatrice. Gesù era venuto per versare il suo sangue prezioso. Il suo desiderio più grande era che la gente credesse in Lui, avesse fede in Lui. I miracoli che compiva servivano a mostrare non solo la sua potenza, ma soprattutto il suo amore e interesse per le creature perdute. Gesù vuole attirare a sé le persone, vuole che cresca la fede nella sua persona. Questo miracolo, purtroppo, non ha portato la gente a credere. Anche in questo caso vediamo che il miracolo non salva, è solo la fede che salva. E la fede delle persone era ciò che Gesù desiderava. Possiamo quindi riflettere sul fatto che la reazione della folla, o almeno di gran parte di essa, non è positiva. Gesù fa ogni cosa per attirare e stimolare la fede nella sua persona, ma la gente non sembra interessata. Un'altra considerazione: qual è la nostra reazione? Come la folla, anche noi rischiamo di non comprendere chi è Gesù. A volte andiamo a Gesù vedendo in lui qualcuno che soddisfa i nostri bisogni materiali. Giacomo ci avverte che rischiamo di avere l'atteggiamento sbagliato quando lui dice nella sua epistola: domandate male per spendere nei vostri piaceri. Corriamo anche noi il rischio di avvicinarci al Signore per ricevere beneficio materiale senza fatica, per poi poterci dedicare a quelli che sono definiti i nostri piaceri, cioè a quelle cose che portano soddisfazione alla nostra carne piuttosto che al nostro spirito. Invece, se comprendessimo veramente chi è Gesù, allora ci accosteremo a Lui con gioia, con timore, con riconoscenza. Se siamo venuti qui questa mattina, non deve essere per compiere una buona azione o per autoconvincerci che venendo in sala abbiamo fatto qualcosa di buono e allora riceveremo anche noi una razione di pani e pesci. Non siamo qui per ricevere, ma perché abbiamo già ricevuto. Quindi siamo qui con riconoscenza, con la gioia di sapere che gli apparteniamo e che Lui si cura di noi. Con questa consapevolezza allora possiamo godere dell'abbondanza dell'essere in Sua presenza. In Gesù c'è abbondanza per ciascuno di noi. Il testo riporta il particolare delle 12 ceste avanzate. Sappiamo che i 12 discepoli sono stati incaricati da Gesù di distribuire i pani e i pesci che Lui stava moltiplicando. E ognuno di loro si sarà occupato di una zona. E al termine della distribuzione, ognuno dei 12 ha potuto riportare qualcosa che era avanzato. Ogni discepolo ritorna con una cesta piena e con la consapevolezza che le persone a cui aveva distribuito il cibo erano completamente sazie e non avevano più bisogno di altro cibo. In Gesù c'è abbondanza per ciascuno dei 12. In Gesù c'è abbondanza per ciascuno di noi. È importante capire questo. Evitiamo di reagire come la folla che ha pensato solo al proprio benessere materiale. Dobbiamo invece essere riconoscenti per il privilegio che abbiamo di essere al centro delle cure e delle attenzioni del Signore Gesù. Quindi la reazione corretta, la nostra reazione, deve essere una reazione di riconoscenza, di ringraziamento. Esaminiamo un altro aspetto. Chi deve dare da mangiare alla folla? Chi deve dare da mangiare alla folla? Quindi questo è un insegnamento che possiamo trarre dal dialogo che Gesù ha con i suoi discepoli. Vediamo che i discepoli vanno da Gesù verso sera per suggerirgli di congedare la folla. È un po' come se dicessero: Gesù, hai fatto abbastanza per loro, ora mandali a casa. Magari se devi fare qualcosa di speciale, fallo per noi 12. Possiamo vedere in questo atteggiamento dei discepoli il desiderio di voler Gesù tutto per loro. In fondo era Gesù che li aveva portati lì al termine della missione e voleva che condividessero con lui quello che era accaduto durante la missione e poi voleva anche che si riposassero. Ma dato che la folla, abbiamo detto, aveva raggiunto subito Gesù e i discepoli, non c'era stato modo di compiere queste cose. I discepoli non avevano ancora potuto parlare con Gesù della missione, non si erano riposati. E quindi ora si rivolgono a Gesù quasi chiedendogli di congedare la folla e di dedicarsi completamente a loro. Atteggiamento che potrebbe essere visto come egoistico. Ed è a questo punto che Gesù fa questa affermazione, anzi dà loro un ordine. E cosa dice? Date loro voi da mangiare, cioè occupatevi dei loro bisogni materiali. Abbiamo detto che i discepoli erano appena tornati dalla loro missione. E cosa avevano fatto durante la loro missione? L'abbiamo visto l'altra volta. Avevano sperimentato il privilegio di mostrare autorità sui demoni, il potere di guarire le malattie e il privilegio di annunciare il Vangelo del Regno. Avevano compiuto qualcosa di importante per stimolare le persone a riflettere sull'arrivo di Gesù come Messia, che stava per compiere l'opera di salvezza per il suo popolo e per tutto il mondo. Ma Gesù con questa richiesta li richiama all'ordine. Il compito dei discepoli deve essere svolto con un completo desiderio nei confronti delle persone che hanno davanti. Non si devono limitare a proclamare il Vangelo sotto forma di insegnamenti ed esortazioni, è importante anche avere un cuore per le persone nel loro intero essere. Certo che da parte dei discepoli c'era la scusante che non avevano le risorse per sfamare tutte queste persone. Lo abbiamo ricordato, avevano a disposizione solo 5 pani e 2 pesci che oltretutto erano stati portati da un ragazzo, non erano neanche i loro. Probabilmente avevano a disposizione 200 denari, è un particolare riportato in Giovanni e in Marco, soldi che comunque non sarebbero bastati per comprare cibo per tutti quanti. I discepoli avevano quindi dei validi motivi per far presente a Gesù che la folla doveva essere congedata finché si andasse a comprare qualcosa da mangiare. Ma Gesù, con la sua affermazione, mette alla prova i suoi discepoli. Vuole che anche loro abbiano a cuore le persone nel loro intero essere. E poi vuole far comprendere loro che devono dipendere da Gesù, non solo per ciò che riguarda gli insegnamenti, ma anche per ciò che riguarda le necessità materiali. Quando sono andati in missione, quindi nei versetti precedenti, abbiamo già sottolineato come nello svolgimento di questo incarico, i 12 hanno dovuto esercitare, imparare a esercitare la loro fede dal punto di vista materiale. Infatti, se vi ricordate, non hanno portato con sé del bagaglio e hanno dovuto accettare quello che gli veniva offerto di volta in volta. Quindi abbiamo ricordato che i 12 dovevano imparare a dipendere da Gesù anche dal punto di vista materiale. Ricordiamo, Gesù conosce ogni nostro bisogno, non solo spirituale, ma anche materiale. Questa è una lezione per i discepoli, ma è una lezione che arriva anche a noi. È un aspetto su cui dobbiamo riflettere. Più volte Gesù ha insistito su questo insegnamento, ha esortato i discepoli ad affidarsi a lui anche per ciò che riguarda l'aspetto materiale. Ricordiamo Matteo 6:33. Cercate prima il regno di Dio. Poi dice, e tutte quelle cose vi saranno date in più. Quelle cose si parla di mangiare, bere e vestire. Nella consapevolezza che Gesù è attivamente impegnato per ciò che riguarda le necessità materiali, noi possiamo essere anche concentrati sulla condivisione e l'annuncio del regno di Dio. Allo stesso tempo comprendiamo come questa richiesta di Gesù fosse impossibile da adempiere per i discepoli. Loro, i 12, non avrebbero mai potuto dare da mangiare a 5.000 uomini più tutte le altre persone. Ma il Signore desidera che da parte loro, così come da parte nostra, ci sia una sottomissione a Lui, un desiderio di donare a Lui, di donare a Lui quello che abbiamo. Non importa se poco o tanto, perché per un essere umano non è assolutamente possibile fare ciò che Dio può fare. Così Gesù invita i discepoli e invita noi a donarci a Lui, a fidarci di Lui. Poi sarà Lui a compiere le opere che ha previsto di fare. Oggi noi non possiamo rimediare ai problemi del mondo, di tutto il mondo. Ma Lui sì. Da parte nostra dobbiamo essere convinti di questo. Ciascuno di noi deve essere convinto di questo, per poi lasciarci nelle sue mani ed essere una luce e una testimonianza a chi è nel bisogno. Date loro voi da mangiare, non significa procurate voi il cibo, pensiamoci. non ha detto procurate voi il cibo, ha detto voi date da mangiare. Il cibo lo procurerà Gesù, ma saranno i discepoli a occuparsi di mettere ordine fra le migliaia di persone e poi di distribuire il cibo. E così vale anche per noi, a livello materiale, ma anche a livello spirituale. La salvezza che noi proclamiamo proviene solo dal Signore. Noi siamo i canali che possono trasportare questo messaggio. Non siamo chiamati a offrire qualcosa di nostro personale. Noi non abbiamo niente da offrire, ma siamo chiamati a far conoscere ciò che il Signore ha fatto ed è in potere di fare. Quindi, se i discepoli sono stati invitati da Gesù a dare da mangiare alla folla, noi siamo invitati a trasmettere, a far conoscere il Vangelo, la salvezza, la vita nuova e abbondante in Cristo. Tutte cose che non sono di nostra proprietà e non provengono da noi. Tutte cose che sono donate direttamente da Dio. Noi siamo invitati a far conoscere queste verità. Un'ultima considerazione che possiamo trarre da questo testo. Il gesto di Gesù. Il gesto di Gesù. Nel descrivere questo miracolo possiamo notare i gesti che Gesù ha compiuto, le azioni. Gesù prende il cibo, lo benedice e poi spezza il pane. Questo particolare e comunque la descrizione dell'evento non necessariamente vogliono portare la nostra attenzione sulla cena del Signore, anche se ci sono alcuni fattori in comune. Comunque possiamo tenere presente come il gesto dello spezzare il pane compiuto da Gesù sia un qualcosa di riconoscibile, di particolare. Luca, l'evangelista Luca, farà notare al termine del suo Vangelo come i due discepoli sulla via di Emmaus riconosceranno Gesù proprio nel momento in cui lui compie il gesto di spezzare il pane. Questo particolare ci insegna a prestare attenzione e a dare il giusto peso a quelli che sono gesti, parole, modi di dire o di fare, comportamenti che permettono alle persone intorno a noi di riconoscerci. Perché ognuno di noi ha delle particolarità. I nostri amici, i colleghi, le persone intorno a noi che ci conoscono da più tempo associano alla nostra persona un insieme di cose che ci distingue. Cose che possono essere espressioni del viso, parole usate, comportamenti, reazioni, esclamazioni, qualsiasi cosa di visibile. Il nostro comportamento, a parole e ad azioni, ci rende riconoscibili. Possiamo essere riconoscibili, ad esempio, attraverso le nostre parole, il nostro parlare. La parola di Dio ci invita ad avere un parlare adeguato, quello che l'Apostolo Paolo definisce un parlare condito con sale. E Gesù ci esorta a essere sale della terra. Essere paragonati al sale, o questi richiami al sale, richiama alla nostra mente almeno due caratteristiche che questo minerale ha. In primo luogo il sale fa venire sete. E così il nostro parlare, se condito con sale, deve stimolare chi ascolta a voler ascoltare ancora di più. Inoltre il sale ha anche la funzione di conservante, di protezione. Così i nostri discorsi devono avere come scopo quello di conservare e mantenere inalterata la sana dottrina e i sani principi, così come li conosciamo dalla parola di Dio, anche se questo significa andare controcorrente. Quindi il nostro parlare ci rende riconoscibili. Possiamo essere riconoscibili attraverso i nostri comportamenti. Dobbiamo avere un comportamento adeguato, quello che Paolo descrive come quello di persone che camminano irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa nella quale risplendete come astri nel mondo. Non solo le nostre parole, ma anche le nostre azioni devono rispecchiare l'appartenenza al Signore, devono mostrare la persona dello Spirito Santo che vive e agisce in noi e tramite noi. Gesù era riconoscibile non solo per gli insegnamenti e per i miracoli, ma anche per i gesti. parole, azioni, gesti devono quindi diventare dei tratti riconoscibili e legati alla nostra persona, caratteristiche che devono mostrare il nostro essere nuove creature, il nostro dipendere completamente dal Signore. Quindi, al termine di queste considerazioni, al termine dell'approfondimento su questo evento di per sé semplice, evento che è stato riportato in tutti e quattro i Vangeli, possiamo ricordare alcune cose. Abbiamo detto che tutti e quattro gli evangelisti in epoche diverse ricordano con precisione questo evento. La semplicità di questo racconto non significa però che non ci siano spunti importanti anche per il nostro cammino spirituale oggi. Abbiamo riflettuto sulla reazione di fronte a Gesù, la reazione di fronte a Gesù. Se circa 5.000 uomini più donne e bambini, si calcola fra le 10 e le 12.000 persone, se 10-12.000 persone hanno beneficiato di questo miracolo, dopo aver ascoltato l'insegnamento di Gesù e dopo che alcuni malati sono stati anche guariti, possiamo dire che c'è stato qualcosa di eclatante. Ma Gesù non aveva interesse solo a portare benefici materiali alle persone. Gesù voleva sempre stimolare chi lo ascoltava e chi beneficiava del suo intervento a credere in lui, a credere che Dio lo aveva mandato sulla terra. Questo era lo scopo di Gesù. Questo aspetto deve farci riflettere, perché noi leggiamo e conosciamo questo evento, ma rischiamo di comportarci come la folla. Ascoltiamo le parole, conosciamo cosa è successo e poi tutto finisce lì. Invece dobbiamo riconoscere chi è Gesù, rimanere meravigliati, attirati dalla sua persona, non per il miracolo che ha fatto, ma per l'opera che è venuto a compiere, opera alla quale siamo chiamati a credere per fede. Ricordiamo ancora una volta che i miracoli non salvano, la fede salva. E Gesù desidera la nostra fede, desidera che noi crediamo alla sua parola e a tutte le sue parole, agli insegnamenti e alle promesse che troviamo nella sua parola. Inoltre in Gesù sperimentiamo abbondanza, in Gesù non si viene delusi e questo ci deve portare alla riconoscenza. Abbiamo ricordato chi deve dare da mangiare alla folla, abbiamo considerato questo ordine che Gesù ha dato ai dodici. Gesù chiede loro di dare da mangiare, vuole mettere alla prova la loro dipendenza da lui. Gesù sa che i dodici non possono sfamare migliaia di persone, ma vuole una totale e completa disponibilità da parte dei suoi discepoli, e questo vale anche per noi. Non dobbiamo stare a contare le nostre risorse per poi dire non sono sufficienti. Gesù non opera con le nostre risorse, ma con le sue ricchezze. Noi dobbiamo sottometterci a lui ed essere disponibili. Siamo dei canali del messaggio di salvezza. Noi portiamo il messaggio. La salvezza dell'uomo è opera esclusiva del Signore. E infine abbiamo ricordato i nostri gesti. Abbiamo notato come Gesù compia il gesto dello spezzare il pane, che evidentemente faceva in un modo tale per cui era riconoscibile. Questo ci esorta e ci stimola a fare attenzione a tutte quelle che sono le nostre caratteristiche come persone, in riferimento a parole, a fatti e a gesti. Ogni nostra parola e gesto viene visto e ricordato da chi ci è intorno, da chi ci conosce. Siamo esortati quindi a fare in modo che chi ci conosce pensi, rifletta e venga attirato al fatto che noi apparteniamo al Signore e vogliamo onorarlo. Che il Signore quindi ci guidi nel nostro impegno di fede, perché la nostra fede cresca, nell'essere disponibili per Lui e nel mostrare la sua signoria su di noi attraverso parole e azioni.